Finally, my friend. Però, amico, 3 months every day. Cop Miner Silver, Cop Miner 48 hours, 24 hours, 48. Finally, my friend.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Questa nostra squadra è cresciuta molto, è cresciuta in Italia, ma soprattutto anche quelli che sono gli impegni europei, come nel caso della Champions. Per cui è vero che l'anno scorso andavamo a raggiungere la seconda stella, non c'è la scelta tra campionato e Champions League. Non dobbiamo mettere ansia, dobbiamo mettere la giusta pressione di un club importante come l'Inter.
Affronteremo delle grandi squadre, c'è molto più equilibrio, toccherà a noi a poter ridurre questo gap. 2 anni fa ci siamo stati vicini, ci vogliamo riprovare. Noi come club abbiamo come obiettivo e l'obbligo di poter dare il massimo fino alla fine e speriamo di arrivare fino in fondo questa volta.
Bisognerà giocarsela bene perché partite difficili, soprattutto in trasferta. Ci sarà una classifica corta e quindi i dettagli faranno poi la differenza. La mia sensazione è una sensazione buona. Siamo partiti bene, siamo contenti, sono stati fatti 2 buoni risultati, però la stagione è così lunga.
E para De Gea! Grandissimo De Gea! Responsabilità da capitano, trasformazione da capitano e Biraghi porta la Fiorentina con mille sofferenze, con tante paure, con un grandissimo, con un enorme De Gea al turno successivo.
Non passare stasera voleva dire un dramma sportivo per noi.
Eh sì, ci sono tutte e tra poco scopriremo anche il destino della Fiorentina attraverso palline, bottoni, computer, eccetera. Intanto abbiamo da poco quello di Roma e Lazio in Europa League. Roma che giocherà in casa contro Francoforte, poi trasferta Tottenham, Braga in casa, Z Alkmaar in trasferta, Dinamo Kiev in casa, Union Saint-Gilloise trasferta, Athletic Club Bilbao in casa, Elfsborg in trasferta. Ma fate prima a guardare i vostri telefonini, perché sono coppe che non si prestano tanto ad una descrizione audio. Meglio avere il grafichino, meglio avere il disegnino. Lazio, Porto, Real Sociedad, Ludogorets, Nizza in casa, Ajax, Braga, Dinamo Kiev, Twente in trasferta, poi scopriremo come, dove e quando, perché ancora questo non lo sappiamo. Andrea Di Caro, vice direttore della Gazzetta dello Sport e nostro amico, ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao. Ciao
a tutti.
Pierluigi Pardo, eccolo qua.
Ciao, buongiorno a tutti.
Da quanto
Ciao
tempo,
a tutti.
Pier, da
soprattutto a Marco Aurelio.
Marco Aurelio.
E a Diego.
Piccolo di caro.
Noi siamo genitori attempati, per cui ci mandiamo.
Noi padri giovani, noi padri giovani, esatto. Noi padri giovani. No,
non ditelo a me, ragazzi. Aurelio. Sono più vecchio di tutti voi.
Ma tu sei più vecchio, ma tu l'hai fatti da giovane. Tu sei un precoce. Ma sì. Che età hai fatto i figli?
No, capito, ma l'ho fatto 1 gennaio, quindi vedete, cioè adesso lo
c'è. Ah, beh, certo, cioè, beh, però quello è un ritorno. Certo, un certo, ritorno. L'ho fatto 1 gennaio, lo so. Hai anche saltato un paio di partite dell'Olimpia, e vabbè, però hai portato comunque il certificato medico.
Ma io questa non la sapevo, però. Mancava, io,
ragazzi,
ma quindi c'ho questa. Quindi a gennaio sei tornato,
sì,
papà?
Sì, ditelo alla Meloni.
Ragazzi, potremmo parlare per un'ora.
E che giorno? Il
6 gennaio, giorno della Befana, e c'erano anche delle partite di calcio, no, che forse non ho visto.
Complimenti.
Scusate, grazie, vogliamo parlare un po' di percentili? Di percentili? I percentili sono una cosa, soltanto chi è genitore conosce la parola percentili. Una cosa non esiste in nessun altro luogo del mondo. Va bene, parliamo di mercato, dai, non si può cazzeggiare, basta.
Vuoi parlare di mercato?
No, di quello che vuoi,
no,
calcio,
io volevo
di
parlare.
Serie A.
No, vabbè, adesso con Andrea Di Caro ovviamente faremo un po' più seri, però io, dato che è anche un amico di Andrea, da quanto tempo sei co-conduttore di questo prestigioso programma? 10 anni, no? Giusto?
2013, direi.
Vedete,
forse siamo all'undicesimo. Secondo me era il 2013.
No, allora
può
essere. No, allora avrei bisogno del tuo voto favorevole a una mozione di sfiducia nei confronti di Filippo Magherici.
Sì.
non lo voglio più.
Va bene, guarda, proprio, proprio va bene, già voto senza sapere di che
ti
parliamo.
Ti ricordi cosa ha detto ieri? Che ci vuoi basket, blah, blah, blah. Poi arrivano. Arriva della gente che dice queste cose.
Grandissimo Ricci, quello sport che vi piace tanto, che chiamate basket, diglielo a tutte e due. Il calcio prima di tutto, gli altri sport vengono dopo. Grande Ricci.
Quindi Andrea Di Caro, in quanto suo vice direttore, glielo dici tu che da noi non può più mettere piede, no? Qui da noi Ricci proprio bannato. Perché se dici che queste cose sul basket da noi non puoi partecipare, no. Quindi
Ricci è un grande, è un nostro grande, cioè proprio il mio, è uno dei miei preferiti in assoluto. Ieri si è un po' lasciato andare,
era prima di ieri.
No, vabbè, sì.
Sono ancora
lo porteremo a vedere il Basconia, lo porteremo a vedere Basconia Virtus o Basconia Olimpia, e insomma espierà questo suo debito.
Guarda, se le nuove coppe europee che nascono mi appassioneranno un terzo dell'Eurolega, io ne sarò molto felice. Andrea Di Caro, è difficile valutare la superficie della luna prima di averla toccata, e la toccheremo tra una decina di giorni. Per ora la guardiamo da vicino. Tu cosa vedi? Ti piace?
Allora, è chiaro che siamo abituati da tanti tanti anni a una formula diversa, no? E quindi comunque sia, c'avevi il tuo girone, facevi già i tuoi conticini, eccetera. Adesso siamo entrati in un Luna Park, se vogliamo, che però presenta chiaramente, soprattutto all'inizio, ancora un po' di straniamento, no? Perché sì, è una specie di campionato, c'è una classifica, però non tutti giocano contro le stesse squadre, quanti punti dovrò fare, vado ai playoff, ci avrò delle partite in più, gli allenatori vedrete che a un certo punto inizieranno a sbarellare, come si dice dalle mie parti, perché magari diranno no, ma come, adesso c'ho altre due partite, il calendario, e magari ti capitano, vai ai playoff e ti capitano le due partite, a due partite in più magari tra le gare che per la lotta a scudetto, insomma ci sarà un bel cinema, e quindi ci dovremo abituare anche a questo nuovo cinema. Però obiettivamente è una formula che presenterà tante partite diverse, interessanti, è un po' un mischione. Io tendenzialmente non è che sposo le novità sempre, perché comunque sia un po', perché magari crescendo con l'età appunto si resta un po' si diventa boomer, e quindi si è legati un po' alle proprie tradizioni, a quello che ci piaceva, però indubbiamente forse è una formula che vedremo se dovrà essere corretta in futuro, se dovrà essere limata, ma che insomma direi di accogliere con positività, con fantasia, insomma vediamo un po' di che si tratta. È un cambiamento, la Superlega è un rischio, Superlega, e la necessità comunque di incassare sempre di più, eccetera eccetera, ha fatto sì che a un certo punto si studiasse una nuova formula. Certo. Se sarà una formula interessante e vincente lo vedremo, lo scopriremo solo vivendo, però insomma nella gran confusione nel Luna Park ieri non mi sono annoiato.
No, certo, sicuro. Appena capisco come funziona, poi esprimo anche la mia valutazione.
Ma è divertente, è figo, gente, dai, non fare l'uomo dell'Ottocento.
No, ma che 800?
È divertente nel suo essere confusionario, cioè è chiaro.
So che casino ti piace, lo so.
No, ma non è che mi piace il casino, mi piace, secondo me, un senso di indeterminatezza che ci sarà. In più, ogni 2-3 giorni, perché ci sarà una giornata in cui ci sarà solo la Champions, e quindi giocheranno martedì, mercoledì e giovedì, avremo belle partite. Secondo me è molto difficile pensare che arrivino verdetti già alla sesta, settima, ottava partita, cioè secondo me si lotterà fino alla fine. Le differenze saranno minime. Ci sarà molta gente che rosicherà per un gol, per un gol annullato, per un episodio, e molta gente che dirà mazza che culo che ci ho avuto. Cioè questo perché ci sarà una situazione lì nel mezzo, secondo me, di classifica, in cui veramente ogni punto farà completamente la differenza.
Anche perché poi la differenza
sarà... 36 squadre, 24 si qualificano, le prime 8 hanno un certo tipo di situazione. L'obiettivo è la...
Il grande discrimine sarà arrivare tra le prime 8 oppure arrivare
anche tra le prime 24,
ma certo,
il playoff il playoff è una cosa che in Europa League e in Conference di fatto già c'era, quindi sì, insomma non è una roba così surreale. No, io penso che sia divertente. Penso fra l'altro, lo dico qui oggi che è 30 agosto, sono le 14:08, che le italiane siano competitive. Cioè, ma io vedo alla fine di tutto,
non escludi nessuno.
Ci sono due squadre in Europa che sono oggettivamente superiori, che sono Real Madrid e Manchester City. Poi, dopo aver tolto Real Madrid e Manchester City, che sono superiori, ma ripeto, sono superiori in astratto, poi nella singola partita non è detto che siano superiori, certo, le migliori italiane, che in questo momento delle cinque sembrerebbero essere Inter per ovvi motivi e Juve per il mercato che ha fatto e per l'inizio di stagione, ma magari potrebbe cambiare questo scenario, e sono competitive con l'Arsenal, il Bayern, Barcellona, quelle
delle
squadre subito
sotto. Italiane di Champions non do per spacciata nessuna, quantomeno per arrivare nelle prime 24, perfino il Bologna secondo me, se poi sulla Gazzetta oggi Andrea avete fatto due conti, no? E sono sempre proiezioni ipotetiche, però 15-16 punti per arrivare tra le prime 8, che quello fa la differenza, altrimenti 8-9 in 8 partite naturalmente per arrivare comunque ai playoff. Poi è tutto da vedere, tutto da valutare, perché...
Sì, poi chiaramente è tutto da vedere. Guarda, io penso una cosa, penso che questa formula potrà essere divertente soprattutto per i più giovani che si avvicinano, sì, comunque a una fruizione dello sport un po' diversa rispetto a quello che avevamo noi, e che quindi forse potranno trovare maggiore divertimento. Non giudico neanche se era meglio le nostre abitudini o quelle che avranno le nuove, sì, generazioni, però sicuramente mi sembra più vicino, sì, a un ipotetico divertimento appunto per le nuove generazioni. Sono curioso di capire due cose. Uno, quando arriveranno a pari punti, ho visto che lì c'è già un bel casino per capire chi passa tra gol fatti, gol in trasferta, punti, eccetera, e lì ci sono tutta una serie di parametri insomma specifici, che chiaramente chi è abituato a un altro calcio, e quindi invece gli sportivi più datati, secondo me andranno un po' in confusione, come quando sono arrivati quei telecomandi con mille funzioni, e tu dici aspetta, dimmi un po' come si accende e come si spegne, e poi non voglio sapere altro, no? Come esatto, mio padre non sapeva utilizzare il videoregistratore.
Io lo faccio ancora adesso.
Quei gironi lì, ma non avevano rotto le scatole, quegli Inter Salisburgo, quei Victoria Pilsen Inter, no, quei Roma Bate, certo, Borisov, cioè, sì, no, ve lo dico sinceramente.
E l'altro comunque aspetto, c'hai l'altro aspetto, scusami Pier, termino soltanto il concetto. L'altro aspetto invece di curiosità, e che pure questo però vedremo soltanto nel tempo, quanto una formula così ampia, così da grande campionato europeo per club, perché appunto tu sei costretto anche non soltanto a guardare il gironcino tuo come era prima, ma a vederle un po' tutte perché c'hai una classifica appunto finale, quanto tutto questo potrà distogliere l'attenzione e togliere interesse al campionato.
Sì,
tutto qua.
Sì, 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 no, poi ci sono mille discorsi che sono tutti molto interessanti, compreso il fatto che non è pronosticabile e valutabile l'impatto della non partecipazione, che in questo caso riguarda solo il Napoli. Ora, io credo l'anno scorso Allegri disse, tutti dicevano sei favorito, non c'hai le coppe, e lui diceva no, non è vero, magari forzando un po' il concetto, perché noi siamo abituati ad avere il doppio impegno settimanale, le grandi squadre ormai le disegnano così, cioè sono abituate al doppio impegno. Il Napoli non ce l'avrà, e in questo caso, Pier, l'impatto sarà pesantissimo, perché sono 8-10 partite da qua a febbraio, quindi sarà molto difficile.
Infatti,
capire.
Per me Napoli è molto competitivo, poi ribadisco per chi non segue questa trasmissione, io sono lucachiano, cioè io sono le cose che ha detto Conte in fase di presentazione io le condivido al 100%, cioè per me Lukaku è un giocatore che se sta benino in Italia fa la differenza come pochi. Poi non è Van Basten, non è Ronaldo il fenomeno, ovviamente non ha quel livello lì dal punto di vista tecnico, ma è un attaccante che in Italia secondo me può fare tanto la differenza. No, io penso che sia vero questa cosa, e penso che in fondo un fondo di verità in quello che diceva Allegri l'anno scorso c'era, cioè sicuramente la Juve ha avuto un vantaggio pratico nell'avere qualche partita in meno, infatti aveva una rosa comunque meno strutturata rispetto ad altre squadre, È vero anche che alla lunga le grandi squadre sono anche vivono anche di quello.
Certo, cioè, vivono grandi anche squadre che sono fatte da grandi giocatori che sono abituati ad avere il doppio impegno.
Di quella motivazione lì. La Juve dell'anno scorso, per me, al di là di tutto, dopo un inizio molto positivo, senza essere brillante sul piano del gioco, ma comunque è stata l'unica squadra che per 4-5 mesi ha messo un punto interrogativo su chi potesse vincere il campionato, diciamo marcando da vicinissimo l'Inter, poi è crollata e poi però sul secondo obiettivo della stagione, che era un obiettivo comunque importante, è risorta. Quindi è un po' il ragionamento che si faceva prima, ha avuto un passaggio a vuoto terrificante, 3 mesi e mezzo, ma in pratica senza mai rischiare di perdere il posto in Champions League.
Sì, certamente.
Secondo me Allegri aveva ragione su questo. Poi, nello specifico, se sommiamo aspetti positivi e aspetti negativi, lo scorso anno la Juve, secondo me, nei primi mesi ha avuto un vantaggio per il fatto di non aver avuto le coppe.
Adesso ce l'avrà Conte. Adesso ce l'avrà Conte. Magari, magari i giocatori daranno di matto, no? A fare allenamento tutti i giorni con Conte. Però, Andrea, ora la griglia sta prendendo forma. Perché?
Ecco, gente ti caccio proprio fuori.
Ragazzi, però
no, al sole 24 ore ti faccio, no, non lo so fare l'imitazione di Conte,
era male, no, ma la griglia sta prendendo forma.
Meglio Nosotti, Nosotti perfetto. Siamo con Andrea Di Caro, un amico, collega Gazzetta dello Sport, vice direttore, appassionato di football, un saluto al noso.
Ma dicevo che la griglia sta prendendo forma. Ora c'è un sacco di cose da qua a mezzanotte, il tempo per ingannare il tempo non ci annoieremo, insomma, compresa Inter Atalanta di stasera, voi ne parliamo. Però, Andrea, mi sembra che la famosa celeberrima griglia stia prendendo forma, no? Io in prima fila ci metto l'Inter e la Juventus, in seconda il Napoli e l'Atalanta, in terza il Milan e la Roma.
Sì, tendenzialmente sì, però il Napoli deve andare a chiudere almeno altri due colpi da qui a stasera, con senza Osimhen, sia che riescano a piazzarlo, adesso non si capisce perché c'era l'accordo con gli arabi, però lui non vuole andare, però allora si aspetta ancora il Chelsea, bim bum bam. Però indipendentemente da questo, a Conte servono ancora due pezzi nello scacchiere, perché è indubbio che per come vede lui il Napoli, io penso che non abbia torto, al momento il Napoli ha 13 giocatori, insomma, su cui lui fa affidamento, e gli serve un quarto centrocampista centrale, perché ne giocano due ma ne deve avere due di riserva, e un esterno, almeno un quinto, che si giochi il posto con Mazzocchi, diciamo così, insomma, che non è proprio esattamente di Alma Santos. E questi due giocatori a lui servono per avere appunto una rosa minima di 16 giocatori più o meno intercambiabili, che gli possano allora si permettere di giocare un campionato non avendo le coppe, da protagonista. Secondo me il Napoli non ha una rosa da titolo, però comunque ha una rosa per giocare con altri due pezzi nello scacchiere di buon livello, non dico fenomeni, ma insomma di buon livello. L'effetto Conte si può sentire. Sì. Il Milan, secondo me, c'ha una rosa importante, che io non vorrei, perché è giusto dargli tempo, io non vorrei che lì l'errore appunto sia stato fatto sul manico, però diamo tempo a Fonseca di capire meglio il Milan, di capire le
prego tutto ringrazio queste belle parole, perché non è facile, io sono pronto. No, il manico, il tema del manico, ragazzi, è
spietato, Pardo,
spietato e cazzaro. Non so se il Milan guarda proprio ad Allegri, perché Allegri, insomma, è un cavallo di ritorno, eccetera. Però, insomma, il Milan, la squadra, obiettivamente, ce l'ha, cioè i giocatori ce n'ha tanti, forse pure troppi. Forse per rosa la potresti mettere appunto a giocarsela come rosa con Inter e Juventus. Lì il punto interrogativo, ripeto, al momento è il manico, però diamogli un po' di tempo pure a Fonseca, perché sennò, insomma, si diventa proprio
un tiro al piccione. Sì.
Infatti, secondo me, a parziale scusante, cioè proprio quello che dice Andrea, cioè forse pure troppi, nel senso, il Milan ha sicuramente delle gerarchie e un non che la Juve ha cambiato tantissimo, per carità, però la Juve è un po' un caso, mi sembra un po' un caso diverso, nel senso, la Juve mi sembra veramente una società che a un certo punto fa una scelta legittima, sceglie Thiago Motta, gli consegna le chiavi, lavorano a quattro mani, lui e Giuntoli, e cominciano a costruire questa squadra qui. e i risultati finora sono molto positivi. Il Milan, a parziale giustificazione di Fonseca, secondo me ha delle cosette, ha tante cose da assemblare, tante cose da assemblare, quindi la confusione delle prime due partite potrebbe essere, ripeto, non, magari non è così, però è un, secondo me è un'ipotesi, è un'ipotesi. Ha cambiato fra l'anno scorso e quest'anno, ha cambiato tanto, ha delle gerarchie secondo me non così nette fra titolari e riserve, ha una qualità complessiva della rosa, una qualità e quantità secondo me complessiva della rosa molto interessante. Io ti faccio la mia griglia adesso, lunedì te la emendo definitivamente perché avremo l'ultimo, però è 2-3 per rimanere in tema di basket, 2-3, 2-3, cioè io metto Inter e Juve davanti, poi metto Napoli, Milan e Atalanta più o meno sullo stesso livello come tre principali outsider, poi metto le due romane e poi metto Torino, Fiorentina e Bologna sullo stesso livello. Per me queste, le prime 10 mi sembrano queste divise in 2-3, 2-3. Le romane mi sembrano un po' in ritardo, non mi sembra ci siano sette sorelle quest'anno, onestamente.
No, mi sembra ce ne siano 5 più altre 5.
Con E è un acquisto, con interessante.
Sì, vediamo, con E allora, è bravo, 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 bravo. Io su Con E, per quello che ho visto, non matteggio adesso a padre di Conè, che qui sotto le partite di Conè no, però per quello che ho visto e per le caratteristiche che ha, a me ricorda un Edgar Davids, un primo Edgar Davids.
Cioè, se no, mantiene, è buonissimo.
Non so com'è di testa, cioè se è un ragazzo umile, concentrato, eccetera, perché poi quelle sono tutte diciamo, qualità che poi fanno la differenza, questo non lo so, però mi sembra veramente un ottimo colpo. Se fosse rimasto Danzo, che invece è stato tagliato per protocolli sanitari che permettono in alcuni paesi di giocare e in Italia no, la Roma insomma deve andare a coprire ancora la sua difesa. Alla fine insomma la squadra è stata fatta. Però
emerge un senso di confusione. Emerge un senso di confusione.
Stata fatta, ma in maniera,
anche
in maniera
di carenza organizzativa, mi sembra.
Un po' confusa. Tanto c'è il Noso in questo momento in onda su Sky, quindi l'abbiamo evocato fuori dal centro di sportivo del Bologna. No, allora, il tema della Roma è questo, che c'è stata oggettivamente un po' di confusione. Cioè, insomma...
Anche la questione Danzo, Pierre. Questione danza,
la questione danza, la questione di Bala, ragazzi, non viaggiarci cioè, attorno. Cioè, la Roma prende Sulè e per settimane la narrazione è Sulè quanto è contento di giocare con Dybala, che bello Dybala e Sulè, Dybala e Sulè. Poi improvvisamente nasce questa ipotesi di Bala, cessione di Dybala, e si capisce abbastanza chiaramente che la società questa ipotesi la considera e che semmai giustamente, legittimamente, punta ad avere un conguaglio economico che poi a un certo punto non c'è stato. E poi c'è stata la scelta di vita del giocatore, che rimane secondo me assolutamente apprezzabile, lodevole, e non sto togliendo nulla a tutto questo, però capisci, cioè è tutto un po', no? Cioè non ti ha dato la sensazione di essere...
No, di essere tutto
pensa
molto...
Pensa al mercato della Juve. Il mercato della Juve è stato spietato.
Sì, chirurgico.
No, ci sono dei giocatori che sono stati, tra virgolette, uso mille virgolette, quasi umiliati. Penso a quello che diceva Bonucci un anno fa, quando era stato messo fuori dal progetto di Allegri, no? E giustamente dal suo punto di vista si era risentito, non entro nel merito, però io dico, ci sta che il giocatore dice ma perché io non cioè, ma quanti giocatori sono stati messi fuori dalla porta dalla Juve in maniera così rigida, così ma ripeto in maniera un po' cinica ma assolutamente efficace, no? Cioè non mi interessi, sento anche certe cose che dice Maresca a proposito di Sterling o di altri giocatori, cioè ci sta, questo è un ragionamento che assolutamente ci sta, è un po' cinico, per carità, però ci sta. E la Juve però ha fatto un mercato di grande chiarezza, il Milan tutto sommato pure, cioè i giocatori che dovevano arrivare sono arrivati, l'Inter aveva bisogno di toccare pochissimo, quel pochissimo l'ha toccato, insomma la Roma un po' di confusione l'ha
messa, ma anche sulla
perché la Roma ha cercato in questo mercato veramente tanti profili, tanti giocatori diversi, e poi a un certo punto il problema era l'esterno a destra, e poi è provato con Chiesa, con Boga, con Wesley, e poi alla fine si ritrova Salemakers, ma perché deve uscire Abraham? Insomma, la confusione c'è stata. Io ho scritto, non per autocitarmi, ma ovviamente sarebbe una cosa ridicola, però ho scritto dell'Atalanta e di Gasperini l'altro ieri, perché è un caso particolare. Noi abbiamo lasciato l'Atalanta alzare l'Europa League, e un pochino tutti pensando, anche Gasperini, che finalmente questa squadra con uno o due aggiunte poteva veramente andare a lottare per lo scudetto. Dopodiché, poverino, a Gasperini è successo un po' di tutto, perché prima si è rotto Scalvini, poi si è rotto Scamacca, poi Koopmeiners ha deciso insomma con i certificati medici basta, vado alla Juve, da qui non torno, poi Lookman si è tirato fuori per il Paris Saint Germain, poi Zaniolo non riprende, e quindi anche l'Atalanta ha comprato tanti giocatori, perché poi comunque ha speso anche l'Atalanta, però da che sembrava ne metto due e lotto per lo scudetto, mi sembra che Gasperini quest'anno invece deve rilavorare sodo per ricreare un'altra Atalanta.
Sì, sì, mi ha colpito anche molto, anzi ve lo faccio sentire quello che ha detto ieri su Zaniolo, perché alla fine Gasperini fa i conti, come dici tu Andrea, e ha ragione, cioè è vero che ne abbiamo presi tanti, ma guardate adesso, stasera vado a San Siro, Retteghi, De Ketterer, Retteghi, Lookman ha fatto due allenamenti. Su Zaniolo dice questo:
c'è il problema di Zaniolo, che Zaniolo sono passati quasi due mesi e fino adesso quello che speravamo di poter, questa scommessa, speravamo di vincere, fino adesso no, magari in futuro sì, me lo auguro, siamo veramente al palo.
E qui il grande interrogativo è: Zaniolo può reggere i ritmi gasperiniani? Questo è il domandone, però ha ragione Andrea Di Carlo, e stasera Pierre è già una partita estremamente importante, estremamente rischiosa, perché vi avevo detto tante volte, in queste prime tre giornate di trailer, cioè rischi l'osso del collo, lo rischia l'Atalanta, se perdesse a Milano è già un po' tardata, figurati quanto possono rischiare Roma e Milan domani.
Sì, beh, l'Atalanta, diciamo, il peccato originale dell'Atalanta è la sconfitta col Toro, che per me è una signora squadra,
certo,
insomma, al netto della contestazione di qualche mugugno, però secondo me la struttura, l'intragliatura della squadra c'è anche quest'anno nel Torino, magari non per fare il salto di qualità che i tifosi vorrebbero, ma comunque per fare un campionato secondo me molto interessante, con un allenatore che mi piace molto, quindi questo è quello che secondo me poi condiziona la partita di stasera, perché è chiaro, certo, che sei a tre punti, certo, forse stare a sei
ovvio,
già l'affrontavi con una leggerezza molto diversa, scusa del momento, la Parigi.
Ma pure a quattro,
Gasp, anche a quattro, certo. Gasp ha ragione, è molto dritto, molto diretto, qualche volta a qualcuno starà anche antipatico, però insomma dice, ha ragione, non mi sento di dire che ci sia niente di strano in tutto questo. Avanti ha avuto un po' di sfiga sul piano degli infortuni, perché veramente Scamacca sì, di fine stagione scorsa era un giocatore dominante che cambiava completamente la squadra, e Scalvini comunque è tantissima roba, quindi in più sai, quando alzi l'asticella, se devi sorprendere è difficile, l'Atalanta ci è riuscita benissimo in questi anni e rimane per me il modello del calcio non solo italiano ma europeo per quello che ha fatto. Poi quando devi alzare l'asticella e si comincia a parlare della parola scudetto e di arrivare primi, allora anche i piccoli dettagli fanno la differenza.
Certo.
E la cosa su Zaniolo secondo me è vera, cioè è chiaro che è una scommessa, ma del resto l'hai preso anche perché era una scommessa.
Ne hai fatte tante, se
no non l'avresti
tante,
preso, no?
Certo.
Cioè non è Mbappé, che pure si impantana con Real Madrid e fa 5 punti in tre giornate, no? Quindi insomma si alza l'asticella, però secondo me l'Atalanta sarà comunque competitiva.
Sì, ma lo penso anch'io. D'altra parte, se tu fai degli innesti che possono essere Cuadrado o Rui Patricio, è chiaro che sono di uso istantaneo, quindi vuol dire che hai certe idee in testa. Andrea, io ti ringrazio, dopo averti fatto notare, sono stato colpito da una notizia che tra l'altro ho letto sul sito del tuo giornale prima, ma si sa, Barella non va con la nazionale perché si opera al naso, intervento programmato da tempo, e quando vuoi programmare un intervento se non quando c'è la nazionale che va a giocare in Francia.
Guarda, io mi dai l'assist se ho ancora 15 secondi per una, così vi lascio un argomento. Questo dimostra tante cose, intanto che la squadra di club ha una priorità insomma con i giocatori rispetto alla nazionale, ma faremo un calcolo in Gazzetta, perché io quest'anno più degli anni scorsi, poi vedremo i numeri, mi è sembrato veramente che club di prima, seconda, terza fascia abbiano acquistato dall'estero, anche da campionati che una volta non erano terra di conquista come la Francia, sono arrivati tanti dal campionato francese, ma io obiettivamente, ragazzi, ho letto anche dei nomi, lo ammetto, insomma, criticatemi pure, ma a me sconosciuti, cioè veramente di giocatori che dovevi andare a rivedere da dove venivano, chi erano, quanti anni avevano, di che roba stiamo parlando. E allora mi sono chiesto, ma è possibile che arrivino da campionati più o meno importanti giocatori sconosciuti e non vedi scambi di calciatori italiani da una serie B a una serie A, da una serie C a una serie A? La Juventus con il suo next gen ti porta in prima squadra Savona, ti ha portato in prima squadra Fagioli, Meretti e compagnia cantante, e non c'è qualcuno, per esempio, non lo so, il Catanzaro aveva fatto un campionato straordinario con Vivarini, non è che poi uno dice guarda andiamoci a prendere quattro giocatori del Catanzaro che magari finiscono in serie A, mentre andiamo a prendere giocatori dai campionati ormai più strampalati e totalmente sconosciuti. Allora io credo che anche lì una riflessione vada fatta per quello che è oggi l'utilità del campionato cadetto e dei campionati di Lega Pro per il nostro calcio, perché poi quando parliamo anche della nostra nazionale diventa insomma faticoso quando non ci sono mai italiani e quando tu sugli italiani non ci punti mai perché preferisci andarti a prendere come terza riserva un terzino belga di 17 anni.
Ti aggiungo anche un altro elemento, io vorrei vedere anche tanti italiani che se non trovano spazio qui vanno a giocare all'estero, quindi il discorso si fa ampio, profondo, che comprende anche la storia delle seconde squadre, l'altro discorso molto interessante. Però adesso devo lanciare Deborah Rosciani e la borsa, perché è già lì che aspetta. Quindi grazie Andrea Di Caro, ciao Pier, sentiamo domenica al più tardi.
Ciao.
E Alessandro è un ascoltatore in linea, stai lì, ci sentiamo subito dopo la borsa.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Posso migliorare, quindi speriamo di far meglio il prossimo turno ancora. Proprio i dettagli, no, che fanno la differenza ad alto livello. Credo che per il momento possiamo migliorare abbastanza, sia il servizio che anche i colpi da fondo, come andare a rete, quindi ancora non mi sento come voglio.
Today I was playing against the opponent and I was playing against myself, you know, in my mind. So a lot of emotions that I couldn't control. It was kind of a roller coaster, let's say, in my mind. So it can be like that if I want to think about big things. So I have to improve it. I have to learn about it.
Sinner che ha vinto e Alcaraz in evidente burnout. Dato che per radio non si vede, non so se Marco Imarisio sia ancora in costume o no, me lo dirà lui.
Quasi,
molto bene. Molto
quasi.
Bene.
Mi appresto a rimettermi le note mutande.
Amico mio, ne hai bisogno, visti? Secondo me fa molta più paura la Lazio di domani rispetto a O'Connell di domani per Sinner, ma ne parliamo tra poco perché c'è anche Alessandro al telefono. Buongiorno
Carlo, buongiorno. Ciao
Alessandro. Alessandria, se no potrei sbagliarmi, ma è un mio amico, giusto?
Sì.
Allora diamo questa dritta ai Imarisio. Alessandro non è da Alessandria ma da Cuccaro, posto che conosci bene, caro Imarisio.
Io lo guardo dal basso, essendo di Roncaglia, frazione di Casale Monferrato. Esattamente.
Ragazzi, siete vicini. e Alessandro vallo a trovare perché produce un eccellente vino nelle terre del Bavone.
Se mi dice Alessandro, poi io, come dire, in omaggio a suo nonno, come dire, e anche agli ottimi vini che producono, mi sto inchinando, ok?
siamo tutti genuflessi, caro Alessandro.
No, ma ho già capito anche la fede, quindi io telefono, faccio Carlo una telefonata per il manico, che siamo molto preoccupati per il manico, siccome io sono del Milan, quindi speriamo che sto manico sia, non lo so, teniamoci duro.
Intanto adesso insomma, arriva Abraham, la squadra va completandosi.
Infatti la mia chiamata veloce è questa qua, che nel senso avevamo bisogno dello spilungone davanti e l'hanno preso, avevamo bisogno questo e l'hanno preso. E sai, quando parlano del mercato del Milan c'è sempre questa parola di incompetenti, sono gente che non capiva di pallone. E tutte queste cose qua, può darsi un fondo di verità ci sia, però anche gli altri, cioè i famosi, cioè a Napoli dovevano vendere Osimhen per tutto il valore del mondo e alla fine non sembra. L'Inter si tiene sul groppone Correa con 4 milioni così può andare a guidare il pullman della squadra. E cioè, nel senso, va bene che il Milan ci sono, non ci si, oh. Dicono che non ci sono dei fenomeni, però qualche no, pecca anche nelle altre squadre io lo noto, solo che passa un po', diciamo che passa un po' così. E poi volevo fare una proposta siccome è la radio di Confindustria, se possiamo prendere il mercato della Juve come quando io vado in banca, cioè fare delle proposte alle banche, mi danno 200 milioni e gliene do subito 50 e poi il resto gli dico guarda in giro di 2/3/4/5 te li do.
Più o meno fanno tutti così, ma ho anche l'impressione che sia da abituarsi a delle nuove logiche dinamiche di mercato. Non so se si andrà verso un modello cestistico che Marco Marisio conosce molto bene, quindi prendo un giocatore, ti faccio un anno di contratto, due, e poi il contratto scade, vai dove vuoi, perché credo che adesso per i club il monte salari sia veramente un capo al collo e sia qualcosa a sistemare, non è più tanto il valore intrinseco del giocatore. Poi il Napoli, se riesce davvero a vendere Osimhen come pari in Arabia per 80 milioni, ecco, l'ultimo giorno di mercato 80 vuol dire aver avuto una gran botta di culo, se riesce a prendere 80 per Osimhen in queste condizioni. Alessandro, grazie, ma io ti faccio rispondere da Marco Marisio perché non sono in grado.
Ma io, dopo aver ascoltato lo scenario disegnato da Alessandro, posso dire soltanto con piacere: una volta milanista, per sempre milanista, nel senso che è una visione ottimista del futuro che io mi sento di condividere, perché oggettivamente siamo al, cos'è oggi, 30 agosto, sì. E se ci buttiamo giù da un ponte già il 30 agosto, voglio dire, cosa facciamo per tutto l'anno? Io concedo ampiamente il beneficio del dubbio sia a Fonseca sia alla società. Il mercato ha delle pecche, ha dei giocatori che io non avrei venduto, altri che magari non avrei preso, ma questo de gustibus, insomma, e fa parte del calciomercato, ok? Continuo a pensare che va benissimo Fofana, grande acquisto, continuo lì in mezzo al campo a coprire una difesa che ultimamente che da un campionato e due giornate desta grandi preoccupazioni, forse servirebbe un altro, diciamo così, frangiflutti da mettere davanti alla difesa. Vediamo, certo che ahimè dov'è del ferro da toccare, Lazio Milan è già uno spartiacco importante, purtroppo.
No, perché Marco è inutile girarci intorno, poi parliamo di Sinner e tennis e tutto il resto, però la domanda è quanto e quando, perché se perdi a Roma con la Lazio hai un punto dopo tre partite, già cominci rincorrendo, poi ti devi tuffare nella nuova Champions e poi tutte queste cose, cioè quanto credito, quanto è possibile attendere, quanto tempo gli si può dare, quanta è la fretta, perché questo è il punto.
Però attenzione ragazzi, parliamoci chiaro. Abbiamo è stato, come dire, mandato via con un anno di anticipo Stefano Pioli, al quale il tifoso milanista deve essere sempre riconoscente. Senz'altro è finito un ciclo. Questo è un allenatore scelto dalla società e io penso che la società abbia, come dire, un impegno morale di stare dietro a questo allenatore. Prima di dire non funziona con Fonseca, bisogna... Io l'ho sentito l'altro giorno, lo diceva un vostro ospite, è un concetto, è oramai quasi una frase fatta, ma in campo ci vanno i giocatori, perché se Theo Hernandez rientra due volte in difesa con lo stesso ritmo che ho io quando vado in spiaggia, non è colpa di Fonseca, giusto?
Non lo so, cioè forse non solo su quello che dici, lo sposo al 100%, è una questione di atteggiamento, di linguaggio del corpo, di occhi dei giocatori, perché quelli della Juventus che hanno distrutto, sono il Como, sono il Verona, chi vuoi tu, però hanno una faccia diversa da quelli del Milan che hanno fatto un punto in due partite, quindi non colpa di Fonseca esclusivamente, no. però diciamo concorso di colpe, questo sì. Marco, c'è una tua collega amica in linea, penso che tu la conosca.
Sì, 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 penso di conoscerla, credo che sia in mezzo alle barche a vela, giusto?
Non c'è ancora, ma adesso ci sarà, anche perché sì. Piovuto dal cielo è il titolo del libro che avete fatto insieme, ieri è piovuto dal cielo una barca, voglio sentire come sta quella barca. Invece su Sinner, che prima abbiamo sentito, oggi ho letto cosa hanno avuto da dire anche sulla dedica di Sinner a Toscani. Qualcuno ha avuto da dire?
Ci ricolleghiamo a quello che ci siamo detti qualche giorno fa. Temo che Sinner si debba abituare a non essere più il ragazzo amato da tutti, ok? Mettiamola così. Questa vicenda ha offerto il destro a odiatori di professione, marmaglia social, eccetera, eccetera, di dare addosso a Sinner. Ha offerto anche il destro ai fanatici dell'intoccabilità di Sinner. Di replicare oramai lo sai perfettamente sui social, è molto complicato. Io penso che il video che abbia fatto per Oliviero Toscani sia un gesto molto umano, molto carino. Si erano conosciuti durante una sessione fotografica, insomma io non ci vedo niente di male. Continuo a dire sulla vicenda doping, ti avevo detto la mia opinione, certo. Penso che bisogna stare alle carte, agli atti del giudice, giustizia è stata fatta. Se poi giustizia quella giustizia che è stata fatta nel caso di Sinner dovrebbe essere garantita anche a giocatori meno importanti di Sinner, questo è un argomento sul quale si può e si deve discutere in maniera del tutto laica, senza sollevare il dito sull'innocenza di Sinner, che è stata stabilita da un tribunale indipendente.
Certo.
Però di tutto il resto, comprese le modalità della vicenda, penso che sia lecito discutere.
Sì, allora facciamo così, ci fermiamo immediatamente per il traffico e poi parliamo di barche che piovono dal cielo, oltre che di tennisti che piovono dal cielo.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
E qualche qua ha dovuto orzare tanto, perché secondo me sono usciti in un calo di vento.
I fuori sono in acqua e spingono come un corpo che fa le flessioni. La barca è su, è a 28 nodi, è a 10 metri dalla linea d'arrivo. Per la prima volta in questa giornata possiamo dire luna rossa c'è. Era la prima regata che assegnava punti.
Guido Meda che commenta la Coppa America per Sky. Chi sono io per dividere le coppie che funzionano? Gaia Piccardi è già ampiamente annunciata. Ciao Gaia.
Ciao, buongiorno.
Tu e Marisio, piovuti dal cielo entrambi, piovuti dal cielo, piovuto dal cielo Sinner e tutto il tennis italiano, mi viene da dire, dal titolo del vostro libro, ma piovuto dal cielo anche New Zealand. Cosa si è fatta? Come sta?
Letteralmente, hai ragione. Sta così, diciamo, un leggero mal di testa, curabile per fortuna per l'evento, diciamo, perché perdere il defender per un incidente del genere sarebbe stato surreale. È crollata dalla gru ieri sera dopo aver vinto la regata con Luna Rossa e non si capisce se per un errore umano si è rotto un cavo, ma insomma poco importa. Si è schiantata sull'invaso che da un lato ha rappresentato un impatto forte, dall'altro ha impedito alla barca di crollare a terra.
Sì.
C'è un buco nello scafo che i neozelandesi, i maestri della vela, sia in acqua ma anche fuori dall'acqua come short team, intendo, ripareranno nel minor tempo possibile, però uno scenario dei round robin di Witton Cup senza i neozelandesi e quindi la possibilità di rivederli solo ad ottobre in Coppa America è uno scenario reale oggi. Poi sì, se faranno i miracoli e torneranno in acqua lo sapremo, però in questi giorni no New Zealand, no party.
No New Zealand, no party. E così noi che siamo ultra, diciamo così, impari a battere Luna Rossa.
No, qualcuno qui dice in banchina, così impari a imporre la tua presenza nei gironi di Round Robin.
Ok.
Perché è, diciamo, è una cosa, non è un inedito assoluto, è una cosa irrituale, no? Di solito il defender aspetta il vincitore della selezione dei challenger. Però è anche vero che questo format di regate, avendo deciso di fare una sola barca, e questo rappresenta un rischio altissimo perché sono barche friabili e se rompi rischi veramente di buttare al vento la campagna, ecco, avere una barca sola probabilmente ha indotto il defender a voler regatare con i challenger anche per fare degli allenamenti attivi, mentre aspetta il vincitore della Vuitton.
Certo, Marco, il grande signore televisivo, detta le leggi dello show, no? Le regate con New Zealand non valevano, ma questa Coppa America Sudden Death con regate che sono una fucilata, sono molto veloci, insomma, è intrigante. A me intriga, a te no?
A me intriga, io non sono un grande esperto di
io vela, nemmeno, io zero proprio.
E di mare, però devo dire che il prodotto negli ultimi tempi è stato reso davvero, come dici tu, molto più fruibile, molto più e forse anche a forza di edizioni di Coppa America e di partecipazioni italiane è entrato anche di più nel nostro immaginario, no?
Uh-huh.
Ed è una rinfrescante boccata di energia, come dire, anche passare da anche se l'escursione termica, passare dal fresco della Coppa America al forno a microonde dello stadio Armstrong di New York per il tennis è comunque impegnativo, no?
Ma Gaia Piccardi è un gran fisico, riesce a fare questo e altro.
Magari.
Ma noi tutti, io sono qui, noi tutti siamo qui a sperare che qualcuno, qualche mia carissima amica da Barcellona sia a un certo punto obbligata a prendere l'aereo verso New York, però vediamo.
Vabbè, è uno scenario.
Sì,
è uno scenario.
Sì, è uno scenario, una possibilità. Invece la scena è già finita per Alcaraz, Marco. Ti sorprende questo burnout, questo buco nero in cui è caduto Carletto dopo quella finale con Djokovic?
Dopo quella finale con Djokovic, mi ricordo che il giorno dopo, parlando giusto appunto a Parigi con Gaia, gli dissi: mamma mia, Alcaraz era devastato da quella sconfitta. Cioè, temo che in qualche modo Djokovic per la seconda volta consecutiva abbia messo fine alla stagione di Alcaraz. L'anno scorso alle ATP Finals e quest'anno sul rosso del Roland Garros in una finale olimpica che Alcaraz sentiva di avere in mano e che va annoverata tra le più grandi imprese di Djokovic.
Assolutamente.
Detto questo, una chiosa tennistica. Come diceva, me lo ricordo che lo disse Pat Rafter in una lontana edizione, all'epoca numero uno del mondo, quando perse un Australian Open, un terzo turno dell'Australian Open dal numero uno del mondo, e disse: ragazzi, là fuori è pieno di top ten che voi non ve lo immaginate neanche. Ora, il discorso è questo: noi negli ultimi 20 anni ci siamo abituati che i primi, quei tre là, ok, quei quattro, se ci vogliamo mettere Andy Murray, si trovavano in semifinale, ok?
Sì,
se tu guardi le semifinali degli ultimi 60 slam, credo che adesso non mi ricordo, ma uno degli slam di quest'anno deve essere stata la prima volta dopo 60 slam in cui non c'era nessuno che si chiamasse Federer, Nadal o Djokovic. Ci hanno abituato in un certo modo, in realtà può succedere. Questo olandese dal nome impronunciabile, Botis van de Zulp, è un buon giocatore. È un buon giocatore con colpi capaci di mettere in difficoltà tutti. Quest'anno non ha vinto una partita neanche a biliardino. stava meditando il ritiro e ha giocato una partita perfetta contro un Alcaraz, come hai detto tu, che era chiaramente programmato sul trittico Roland Garros, Wimbledon, giochi olimpici, è arrivato proprio, non ha più niente, in questo momento Alcaraz non ha niente da dare, lo ha detto anche lui in conferenza stampa.
Certo.
Ho provato a elevare il mio gioco,
non c'erano
le gambe, non c'era il braccio, non c'era la testa.
No, ma è così, ma sai che...
Tu hai mai visto Alcaraz, nel primo set Alcaraz ha fatto 10 errori gratuiti e 0 vincenti, Hai mai visto una cosa del genere?
No, 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 certo, non è lui, ma chiaramente succede. Chiaramente non è lui, succede. Siamo abituati, come dici, a quelli che non, cui non succedeva mai, adesso succede. E questo fa parte del gioco. Poi magari qualcuno lo trova difficile da accettare, ma purtroppo, signore, questo è lo sport. Marco, grazie.
Un abbraccio a te e un bacio grande a Gaia e buon lavoro a tutti.
Ciao Marco, grazie Marco Imarisio, con cui io chiudo. No, ma d'altra parte c'è da dire, Gaia, che quello che è piovuto dal cielo, sempre per parafrasare, è uno che, nonostante le tempeste emotive cui è stato cui è andato incontro, è uno che non ha mollato il colpo, perché non
è
si
sempre
ricorda
sul pezzo.
Sempre
sul pezzo, e sposo in pieno le parole di Marco e questo approccio laico a tutta la vicenda Sinner. Giusto farsi delle domande, giusto sottolineare certi conflitti di interesse del collegio difensivo di Yannick, che l'abbiamo fatto sul Corriere. Questo non vuol dire volere il male del giocatore, vuol dire cercare di fare un servizio ai lettori, cosa che credo che abbiamo fatto in un panorama pieno di presidenti del fan club Sinner. Insomma, tutti continuiamo a volere il bene di Yannick, speriamo che vada avanti a vincere a lungo. Ne racconteremo la cavalcata US Open, visto che mi sembra che dalla sua parte di tabellone si sia aperta un'autostrada. E insomma, è difficile non immaginarselo in finale. Dopodiché la vicenda della doppia positività a me personalmente non è piaciuta, non riesco, come dire, a non guardarla con un occhio vagamente critico, ma critico di uno che appunto si fa delle domande per cercare di capire, no? Sì. Io ho ancora delle domande irrisolte che un giorno spero di fare a Yannick. Non mi piace questo dividere il mondo in buoni e cattivi, voglio dire, anche Kyrgios con la sua sgangheratezza potrà non essere simpatico a tutti. Io non l'ho mai considerato ad esempio un talento irresistibile, folgorante, né uno particolarmente spiritoso, ma insomma, voglio dire, davanti all'enormità di un numero uno del mondo che per la prima volta da Adamo ed Evo ad oggi, prima pre-classifica e post-classifica, risulta positivo al doping non una ma due volte, io penso che sia legittimo farsi delle domande. Ognuno a modo suo, non mi sembra di aver visto delle grandi clamorose mancanze di rispetto del numero uno, che giustamente tira dritto per la sua strada. Bravo lui a essere impermeabile con qualche alto e basso, insomma, al primo set del primo turno, qualche svagatezza del secondo turno, ma insomma mi sembra un Sinner sul pezzo. Pezzo molto motivato. Naturalmente una vittoria di US Open sarebbe come dire, metterebbe una pietra tombale sopra queste settimane turbolente e lo lancerebbe magari quest'anno verso un bagno di folla alla Coppa Davis del girone di Bologna, ma insomma è presto per parlarne ancora. No, certo, ancora bisogna vedere.
Quei graffi sull'immagine di Sinner, cui io credo ciecamente comunque rimangono. Gaia, grazie, buon vento e poi eventualmente buon viaggio se vai a New York.
Grazie,
un abbraccio forte, Gaia Piccardi, inviata al Corriere della Sera, mentre io in redazione ho Michele Lasserra, in regia Anna Riva. Qui chiudiamo questa settimana tutti convocati, ovviamente domenica tutti convocati weekend, c'ero anch'io 17-19 con Giovanni Capuano, e poi lunedì solita ora, ragazzi, vi aspetto.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Vi siete divertiti, però?
Saluti!